Psicoradio,
la radio della mente.
In collaborazione con Arte Salute Onlus e Dipartimento di Salute Mentale di Bologna.
Follia.
Non solo.
Non necessariamente.
Sofferenza certificata.
Patologia.
Ma anche percezioni acute.
Necessità.
Di guardare nell'oscurità.
Affondare negli abissi interiori.
E riemergere.
Traducendo in arte.
Le proprie visioni.
Ho ereditato la razionalità di mia madre e il cuore malato di mio padre. Trovo il passato terribilmente doloroso, sebbene ci sia legata. È irrisolto, eppure non ho alcun gusto per la rivisitazione. È un paesaggio attraverso cui si è passati e che si è esplorato e superato. Solo il domani è interessante. Il dolore è il soggetto di cui mi occupo. Dare significato e forma alla frustrazione e alla sofferenza. A quello che succede al mio corpo va dato un aspetto formale. Si potrebbe quindi dire che il dolore è il riscatto del formalismo.
Queste sono riflessioni della scultrice Louise Bourgeois. Louise Bourgeois è nata a Parigi il 25 dicembre del 1911 ed è morta a New York molto anziana il 31 maggio del 2010. Aveva continuato a lavorare fino agli ultimi anni della sua vita. Come scultrice ha lavorato sempre sui luoghi dell'infanzia, sul rapporto madre-figlia, figlia-padre, sui temi come la sessualità, la famiglia, la solitudine. Ha usato tutti i materiali, dal bronzo alla stoffa, dal marmo alla lana. E soprattutto nei primi tempi, provocatoriamente, i suoi liquidi corporali, il sangue, le lacrime. Ha trattato il concetto di maternità con enormi sculture a forma di ragno, le maman, spesso dell'altezza di oltre 10 metri, installate in diverse città del mondo. Louise Bourgeois scrive: «Il mio lavoro è l'opera di ricostruzione di me stessa e trova origine nella mia infanzia. La memoria e i cinque sensi sono strumenti di cui mi servo. Il mio lavoro riguarda la fragilità del vivere, la difficoltà di amare ed essere amati. Utilizzo un linguaggio simbolico per esprimermi. Bisogna impregnare la materia di sentimenti. Il mio bisogno di utilizzare materiali soffici e stoffe, di far ricorso al cucito e alla bendatura, dice la paura della separazione e dell'abbandono. Le emozioni sono proiettate all'esterno, in una forma e in uno spazio. L'inconscio è portato alla coscienza attraverso l'arte». Esorcizzare i demoni che inseguono fin dall'infanzia. Una volta terminata la scultura, sento che ha eliminato l'ansia che provavo. Gli artisti progrediscono così, non è che migliorino, è solo che ogni volta sono capaci di resistere meglio ai loro propri assalti. L'unica vera arte che ho praticato tutta la vita è stata l'arte di combattere la depressione e la dipendenza emotiva. Quello che mi interessa è la conquista della paura. Nascondersi, confrontarsi, esorcizzare, vergognarsi, tremare e alla fine aver paura della paura stessa. Questo è il mio tema. Il padre di Louise Bourgeois aveva molte amanti. Una era l'insegnante di inglese dei figli, che viveva in famiglia. Scrive la Bourgeois: «Per 10 anni ho visto lo sguardo muto di mia madre, ho odiato mio padre per quella sua violenza inaudita su di noi». La famiglia può essere disseminata di ghigliottine. In una sua scultura degli anni 90 raffigura una sua casa dell'infanzia ingabbiata in una imponente ghigliottina. A farmi lavorare è la rabbia, dice. E la memoria mi aiuta a capire perché mi sento come mi sento e faccio quello che faccio. Bisogna essere accurati nei ricordi. L'obiettivo è rintracciare la fonte della propria ansia. In questo consiste la psicanalisi e a questo mi serve la scultura. Però, quando nel 51 il padre muore, Luisa entra in una profonda depressione, passa le giornate a letto e per un decennio non fa più una mostra. Riprenderà solo negli anni 60.
Oh, where are you now? Pussy willow that smiled on this leaf. When I was alone, you promised a stone from your heart. My head kissed the ground. I was half the way down, treading the sand, please.
Il potere mi spaventa, mi rende nervosa. Nella vita reale mi identifico con la vittima. Ecco perché mi sono dedicata all'arte. Nella mia arte l'assassino sono io. Il processo consiste nell'andare dal passivo all'attivo. Come artista io sono una persona che ha potere. Nella vita reale mi sento come un topo dietro al termosifone.
And I'll tell a story about an artist growing old. Some would try for fame and glory, others aren't so bold. Everyone and friends and family saying, hey, get a job. Why do you only do that only? Why are you so odd? We don't really like what you do. We don't think anyone ever will. It's a problem that you have, and this problem's made you ill.
Alda Merini, Camille Claudel, Cindy Sherman,
Dino Campana, Edgar Allan Poe,
Edvard Munch, Francisco Goya,
Frida Kahlo, Jackson Pollock,
Louise Wayne, Marina Abramovic,
Mark Rothko, Nan Golin,
Alfred Hitchcock,
Sylvia Plath,
Vincent Van Gogh,
Virginia Woolf.
A mi lado corazón, en el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir mal.
Follia, non solo e non necessariamente sofferenza certificata, patologia, ma anche percezioni acute, necessità e coraggio di guardare nell'oscurità, affondare negli abissi interiori e riemergere traducendo in arte le proprie visioni.
Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más.
Lo conosco con la mia grossa radice, è quello di cui tu hai paura. Io non ne ho paura, ci sono stata. È il mare che senti in me? Le sue insoddisfazioni? O la voce del nulla che era la tua pazzia? L'amore è un'ombra, come lo insegui con menzogne e pianti. Ascolta, ecco i suoi zoccoli, è corso via come un cavallo. Ora mi rompo in pezzi che volano intorno come clave. Un vento di tale violenza non tollera neutralità. Devo urlare. Sono abitata da un grido. Di notte esce svolazzando in cerca con i suoi uncini di qualcosa da amare. Mi terrorizza questa cosa scura che dorme in me. Tutto il giorno ne sento il tacito rivoltarsi piumato, la sua malignità. Le nuvole passano e si disperdono.
È una poesia di Silvia Plath.
Follia. Non solo e non necessariamente sofferenza certificata, patologia, ma anche percezioni acute. Necessità e coraggio di guardare nell'oscurità, affondare negli abissi interiori e riemergere traducendo in arte le proprie visioni.
Ho ereditato la razionalità di mia madre e il cuore malato di mio padre. Trovo il passato terribilmente doloroso, sebbene ci sia legata. È irrisolto, eppure non ho alcun gusto per la rivisitazione. È il paesaggio attraverso cui si è passati e che si è esplorato e superato. Il dolore è il soggetto di cui mi occupo, dare significato e forma alla frustrazione e alla sofferenza. A quello che succede al mio corpo va dato un aspetto formale. Si potrebbe quindi dire che il dolore è il riscatto del formalismo.
Psicoradio.
La radio
della mente.
Follia. Non solo sofferenza certificata, non necessariamente patologia, ma anche percezioni acute, necessità e coraggio di guardare nell'oscurità, affondare negli abissi interiori e riemergere, traducendo in arte le proprie visioni.
Un uccello da preda si è fissato dentro di me. I suoi arti sono penetrati nel mio cuore. Il suo becco ha trafitto il mio petto e il battito delle sue ali ha offuscato il mio cervello.
Edvard Munch.
Mio padre aveva un temperamento nervoso, difficile, reso più complicato da una certa ansietà religiosa, che talvolta raggiungeva i limiti della follia, quando camminava avanti e indietro pregando Dio. Quando il senso di angoscia si impossessava di lui, giocava con noi come un bambino. Quando invece ci puniva, diventava quasi pazzo nella sua violenza. Malattia e pazzia sono stati gli angeli neri della mia culla. Mi sono sempre sentito trattare in modo ingiusto, senza una madre, malato, con la minaccia di essere punito all'inferno.
Edvard Munch.
Il dottore, agguerrito nella notte, viene con passi felpati alla tua sorte e sogghignando guarda i volti tristi degli ammalati, quindi ti ammanisce una pesante dose sedativa per colmare il tuo sonno e dentro il braccio attacca una flebo che sommuova il tuo sangue irruente di poeta. Poi se ne va sicuro, devastato dalla sua incredibile follia, il dottore di guardia e tu le sbarre guardi nel sonno come allucinato e ti canti le negne del martirio.
Il dottore agguerrito nella notte viene con passi felpati alla tua sorte e sogghignando guardi i volti tristi degli ammalati, Quindi ti ammanisce una pesante dose sedativa per colmare il tuo sonno e dentro il tuo braccio attacca una flebo che sommuove il tuo sangue irruente di poeta. Poi se ne va sicuro, devastato dalla sua incredibile follia, il dottore di guardia, e tu le sbarre, guardi nel sonno come allucinato e ti canti le ninie del martirio.
Alda Merini. Noi siamo stati influenzati da Freud, mi pare. Io sono stato a lungo junghiano. La pittura è uno stato dell'essere. La pittura è una scoperta di sé. Ogni buon artista dipinge ciò che è.
Jackson Pollock.
A newborn child has no teeth. A goose has no teeth. A rose has no teeth. This last, at any rate, one would like to say, is obviously true. It is even surer than that a goose has none, and yet it is none so clear. For where should a rose teeth have been? The goose has none in its jaw.
Jackson Pollock. 1912-1956. Emblema del genio maledetto del secolo scorso, Jackson Pollock percorse tutta la vita sulla strada dell'autodistruzione, in una parabola di eccessi, consumata tra alcol e psicofarmaci, culminata in un terribile incidente d'auto a soli 44 anni. Si formò all'Art Students League di New York, ma fu solo dopo l'epifania avuta con Guernica di Picasso nel 1939 che il giovane artista iniziò a dirigersi verso forme di espressione proprie. I semi del genio erano già ben piantati, ma la via della fama era destinata ad essere ostacolata dai continui problemi di alcolismo che lo tormentavano da sempre e da cui si risollevava solo grazie alle lunghe cure a base di psicofarmaci iniziate durante l'internamento in un ospedale psichiatrico dopo che per una notte intera non aveva fatto altro che colpire ripetutamente il tavolo con un coltello. Nel 1941, riformato dall'esercito per problemi psichici, Pollock conobbe la regina della scena artistica newyorkese, la ricca ereditiera Peggy Guggenheim.
Siamo potenziali carcasse.
Siamo potenziali carcasse.
Siamo potenziali carcasse.
Francis Bacon. Ho sempre aspirato a esprimermi nel modo più diretto possibile, il più crudo. E forse se una cosa viene trasmessa direttamente, la gente la trova orripilante. Perché se dici qualcosa in modo molto diretto a una persona, questa a volte si offende, anche se quello che hai detto è un fatto. La gente tende a rimanere offesa dai fatti o da quella che una volta veniva chiamata verità.
Francis Bacon.
Porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir.
Adorarte para mí fue religión. En tus besos se encontraba el calor que me brindaba, el amor y la pasión.
Francis Bacon, 1909-1992. Nato in una famiglia ricca e con origini nobili, viene cacciato di casa a 16 anni dal padre, un uomo tirannico e violento che non sopportava la sua omosessualità. A Londra frequenta gli ambienti dell'arte e per sopravvivere si fa aiutare economicamente da uomini ricchi, mentre fa lo stenografo, il commesso in un negozio di abiti femminili e il domestico. Nel 1936 Bacon invia alcune opere alla Mostra Internazionale del Surrealismo, ma vengono tutte respinte perché ritenute non sufficientemente surrealiste. Deluso, smette di dipingere. Poi riprende, ma nel 1944, scontento dei risultati, distrugge quasi tutti i lavori, tranne Crucifixion e qualche altro quadro. Nel 1945 la Lefebvre Gallery di Londra espone un trittico che è uno studio della crocifissione e così inizia la consacrazione artistica di Bacon. Le grandi gallerie e i musei acquistano le sue opere. Anche le sue vicende personali sono molto travagliate. Due suoi storici amanti si suicidano il giorno prima di due sue grandi retrospettive. Il secondo di questi è George Dyer, ladruncolo dell'East End, grande amore della sua vita, protagonista di una passione masochistica e crudele. «Sono diventato pittore per essere amato», dichiara poco prima di morire a Madrid.
Understand, desire's hunger is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed.
Abbiamo parlato in questa puntata del rapporto tra salute mentale, arte, bellezza e dolore. Invece vogliamo chiudere questa puntata pasquale tornando un attimo a preoccuparci della guerra, però vivendola da un punto di vista di speranza, di rinascita. Per questo vi racconteremo brevemente di alcuni progetti che si occupano della salute psicologica delle persone che sono scappate dalla guerra e che sono qua in Italia. In questo momento vi parliamo di progetti a Bologna e in Emilia Romagna, presto però li approfondiremo e ve ne racconteremo altri in altre parti d'Italia. Anzi, se conoscete qualche progetto legato alla salute mentale per chi arriva da fuori, per i migranti ucraini, ma anche per chi arriva da altre guerre e avete voglia di condividerli con noi, scriveteci a psicoradio@gmail.com.
E intanto nel mondo una guerra è signora della terra. E intanto nel mondo una guerra è signora della terra. Il povero Cristo è sceso dalla croce e Cristo come era ha incontrato l'uomo. Aveva un paio di baffi e un coltello da affilare, lo sguardo torvo non smetteva di sfidare. Gli ha detto Cristo spostati e lasciami passare. Non voglio sentir prediche, ho già molto da fare.
Tra il 10 e il 30% dei civili in fuga dalla guerra in Ucraina hanno bisogno di una consulenza psicologica. Tra il 3 e il 5% delle persone di tutte le età hanno invece bisogno di un'azione più strutturata presso i servizi di salute mentale, in particolare bambini e donne.
Sono le stime della Regione Emilia-Romagna, che ha messo a punto un piano emergenziale di intervento di supporto psicologico a chi fugge dalla guerra, insieme alle AUSL e alle associazioni di psicologi esperti nel campo della psicologia dell'emergenza.
Il piano impegnerà circa 150 psicologi, di cui almeno 50 del Servizio Sanitario Regionale e circa 120 di associazioni o enti. L'obiettivo è quello di prevenire disturbi psicopatologici da stress e intervenire in una situazione traumatica, come quella che vive chi affronta una guerra.
E intanto nel mondo una guerra è signora della terra. E intanto nel mondo una guerra è signora della terra. Il povero Cristo è tornato sulla croce con il dono che a tutti qui ha portato, la buona novella dove per scritto è messo: ama il prossimo tuo come fosse te stesso. Ma troppo era difficile, forse anche oltre l'umano, così si è ritirato, all'uomo ha rinunciato.
Al piano regionale si aggiungono anche degli interventi messi a punto da realtà di tutta la regione, di cui molti sono rivolti ai più giovani, come per esempio quelli dell'Alma Mater, che sta organizzando per gli studenti universitari, oppure quelli della Protezione Civile.
Gli psicologi per i popoli della Protezione Civile hanno deciso di mettere a disposizione un pronto soccorso psicologico per tutte le persone ucraine arrivate in Emilia-Romagna.
E vi raccontiamo di un progetto in particolare tra quelli che gli psicologi per i popoli stanno mettendo in piedi in questi giorni.
In collaborazione con l'assessorato allo sport del comune di Bologna si è deciso di offrire un supporto apposta per gli atleti e le atlete in fuga dalla guerra. Per mantenere viva la carriera sportiva di questi giovani, le società sportive di Bologna hanno deciso di offrire i loro spazi, dove i ragazzi e le ragazze potranno riprendere gli allenamenti e inserirsi in nuovi gruppi con cui socializzare.
Le sportive e gli sportivi che hanno aderito a questa iniziativa sono molti e hanno ripreso le loro attività, ad esempio nel nuoto, nella scherma, nella ginnastica o anche nel calcio.
Per chi fosse interessato a partecipare o conoscesse qualcuno che ha interesse a queste realtà, gli psicologi per i popoli hanno reso disponibile un numero di telefono 351-783-7136 e una mail pxper.ucraina@gmail.com per permettere agli interessati di partecipare.
Psicoradio.
Improvvisamente.
Prosaicamente.
Poeticamente.
Sapientemente.
Psicoradio.
Scriveteci all'indirizzo di posta elettronica psicoradio@gmail.com. Visitate il sito www.psicoradio.it.
Psicoradio.
Summer, hold my breath and let it out. Daylight drapes like a red carpet gown when we pull off to see the view. Feels like high stakes when I look all the way down.